L'ha visto, è dispiaciuto dire se nessuno incardinerà questo, passare questo progetto, lo abbandonerò, tanto vuole dire che la comunità vuole farsi intercettare, e mi ha fatto bene.
È servita la leva psicologica.
Allora ho detto, io non ci capisco nulla di questa cosa, di queste cose, dobbiamo vedere cosa posso fare, provate ad aiutarlo, mi sono detto.
Allora, quello che pensavo è, siccome gli slide sono abbastanza dettagliati sul gioco, partiamo dalla panoramica di come si va ad attaccare, qual è il problema, dopodiché passare il gelato a Edin, che se guarda le slide è un suo flusso, e casomai ci serve anche delle cose. Ma questa musica parla del
molto odio.
grande. Del grande di odio. Si può alzare? Un Walter, sì, in sintesi uno sniffer è un elemento che legge in modo passivo il traffico che transita in una rete, lo sniffer può stare o in una rete in passivo oppure su un network gateway. Ogni volta che comunichiamo con un host in internet passiamo per almeno 5-6 hop, è il minimo, di solito sono una media di 11-12. Ognuno di questi potenzialmente raccoglie il nostro traffico. Ognuno di questi passa in una rete e in questa rete ci può essere qualcosa che raccoglie il nostro traffico. È il metodo che viene più utilizzato da chi deve fare grosse intercettazioni su una dorsale nazionale, piuttosto che chi vuole raccogliere dati a discapito degli utenti. Ed è da questo ultimo una minaccia intrinseca nella tecnologia internet. Uno sniffer vede questi pacchetti che transitano. Siccome li vede come una massa enorme di pacchetti con diverse sorgenti, diverse destinazioni, pertinenti a diverse connessioni, deve tenerne traccia, riuscire a capire questo pacchetto in quale connessione va messa, così da riuscire a collezionare i dati delle connessioni intercettate. Questo lavoro qui si chiama dissector ed è il sistema che è alla base di un sistema di intercettazione, è l'algoritmo alla base di un sistema di intercettazione, ed è quello che con il gioco si va a dimostrare che non è così certo, quindi se avete sempre pensato che quando c'è una comunicazione in internet lei può essere intercettata e non c'è niente da fare, quello che si può fare è far sì che nulla di leggibile ne esca da questa lettura. La lettura non può essere evitata, ma la ricostruzione sì.
Innanzitutto un'agenda da illustro, era stata preparata per il PH, ha fatto presentazioni cloud. Allora, innanzitutto che cos'è un target? Il target in questo caso è lo sniffer. Noi vogliamo evitare che intercettando il traffico possa ricostruirlo e quindi vedere quella che è la comunicazione tra noi e il server. La teoria fondamentalmente ha già introdotto Claudio qualcosa, sono i punti che vedremo poi.
Questa qui è l'elenco dei punti trattati in Snapshot. La teoria della vittima è solamente nel primo. Questo qui per lui è il programma di comunicazione e se vorrei spiegare anche Janus è il tipo di risoluzione.
Vedremo nel corso della sessione un po' di anatomia dell'attacco. Vedremo quelle che sono le caratteristiche implementate in Snapjoke che abbiamo cercato di rendere fruibile come un framework in modo che eventuali ricercatori possano contribuire e scoprire nuove tecniche oltre a quelle che noi abbiamo implementato. Inoltre, in fondo, vedremo alcune considerazioni sull'impatto che Snapjoke ha su io sono Claudio Agosti. Allora, innanzitutto il nostro target qual è? Il nostro target sono gli algoritmi alla base di uno sniffer, sia questo un device specifico, sia questo un computer general purpose con ad esempio il software Wireshark. La tesi, qual è alla base di Snapjoke, è che ci sono nel PGP standard delle caratteristiche ci sono dei dettagli che non sono completamente disponibili a uno SNP, in quanto TCP è stato concepito come un protocollo tra end-to-end e quindi non prevede che ci sia uno sniffer in mezzo che debba preoccuparsi della ricostruzione del traffico. L'attacco quindi consisterà in questo, nell'utilizzare delle tecniche del TCP/IP standard in modo malevolo, quindi in questo senso abusare. E useremo queste tecniche per cercare di impedire allo sniffer di ricostruire la sessione. Inoltre poi vedremo, come vedremo, l'effetto può essere vario in quanto attualmente si parla anche in Italia di intercettazioni tutti i giorni e ci sono sempre più aziende specializzate, soprattutto in America, dove le policy a riguardo sono meno stringenti. Quello che vediamo è un'intercettazione effettuata con software Xplico, che è un software scritto da Gianluca Costa, che è un ricercatore italiano. In questa slide vediamo un'intercettazione che è andata a buon fine. Quindi noi stavamo navigando verso google.com, visualizzando le immagini, lo sniffer ha intercettato il traffico e in modalità offline lo ha ricostruito pienamente, è riuscito a ricostruire la parte codice HTML di fatto e di tutte le immagini scaricate è riuscita a ricostruirle interamente. Fa questo, non lo fa Wireshark invece, che comunque costruisce le GIF, JPEG e tutto quanto, ma non fa il rendering. Qui vediamo invece quello che è successo utilizzando SnapJoke. Penso tra l'altro che questa sia un'immagine della 03, quindi della versione di 2 anni fa, dove comunque c'era già un grandissimo impatto.
Questa è una parte abbastanza rapida che ho usato per spiegare perché riuscire a rompere questi sistemi di intercettazione è rilevante. Se negli anni, 13 anni fa, c'era una limitazione hardware, nel senso che fare intercettazioni con degli apparati doveva usare schede da 100 megabit che lampavano il traffico, quindi andando incontro a dei limiti hardware e a dei limiti di sistema operativo, che era veramente un sistema operativo molto flessibile come Linux o BSD, così da riuscire a leggere molto rapido il traffico e poter mettere questi sniffer sulle dorsali grosse, sulle dorsali nazionali. Con gli anni sono uscite delle schede apposta che integravano gli stack TCP all'interno, si portavano 15 gigabit l'una, così da riuscire a lampare il traffico su memory flash e poi su dischi fissi, la roba intercettata. In questo modo una scheda era in grado di intercettare quello che prima facevano armadi di server. Questa crescita tecnologica faceva aumentare il tipo di problema potenziale in quale cittadino o l'utente internet poteva incappare. Il prezzo abbassava, di conseguenza abbassando i server all'ingresso, il rischio aumentava. Stanno per uscire sistemi a 100 gigabit, quindi un sistema grande quanto un server che si mette in una dorsale e tutto quello che c'è in uscita dalla nazione può essere intercettato. L'aumento del costo di vita possibile vuol dire che chi costruisce sniffer deve riuscire a rendere tutto più efficiente, più possibile, minimale, gestendo le migliori condizioni possibili, ma quelle più frequenti, così da riuscire a fare il lavoro importante, raccogliere i dati, rendere le sessioni salvate. Tutto quello che invece possono essere supporto di condizioni rare, magari non gestirle perché fanno parte di quell'errore sistemico che si possono accentare per citare 100 gigabit. Quindi questo mi serviva per spiegare qual è lo stato del problema attuale.
Allora, una precisazione, si potrebbe dire subito una delle tante critiche che a volte abbiamo ricevuto è SnapJoke a cosa serve in un mondo in cui si può utilizzare SSL, in cui si può utilizzare crittografia. Io utilizzo crittografia, un gioco non serve proprio a niente. Non è vero, chi conosce Claudio attraverso la sua attività nel corso degli anni sa che lui è un grande idealista da questo punto di vista. Quello che vuole proteggere con Snake Joke è l'utente comune, quello che non sa che esiste la crittografia, magari non è in grado di implementarla. Inoltre, tutti quanti saremo in corsi sicuramente nell'utilizzo di libero.it, uno fra i tanti esempi di provider italiano, che fino a poco tempo fa non implementava SSL. E in queste situazioni purtroppo l'utente si può difendere solo con una tecnica di questo tipo. Non, ci sono stati esempi in Italia anche di banche, che i primi esempi di banca online non avevano SSL implementato. Inoltre, divertimento, in quanto è chiaro che riuscire a trovare tecniche di questo tipo è anche un piacere quotidiano. Le tecniche che stanno alla base del Snake Joke, nella maggior parte, risalgono a dei paper che furono già scritti nel 1998, scomparsi su FRAC. Claudio ha implementato alcune di queste tecniche già nel 99, ma tuttora nel 2011 gli sniffer non si sono messi a riparo di queste tecniche, tant'è che c'è un'azienda americana, Stonesoft, che ne ha fatto un business, ha tirato fuori un software che implementa delle tecniche molto simili a quelle implementate a Snake Joke, che ha chiamato Advanced.
Nello specifico, Stonesoft, che produce un IDS, aveva tirato fuori alcune delle tecniche dicendo: guardate, tutti gli IDS sono vulnerabili, noi lo siamo meno. È un problema che si vede in internet, questa parte qui è in comune al problema di cui si discute. Loro però lo cercano di sviluppare nei confronti degli IDS, che è un marketing abbastanza forte nel mondo della sicurezza informatica. IDS è quello strumento che viene venduto vicino alla rete e venga analizzato passivamente, e cerca di individuare se passano degli attacchi, degli exploit. Per farlo deve sniffare, per riconoscere l'exploit deve ricostruire la sessione. Quindi dei sistemi di attacco simili effettivamente lo rendevano inefficace, perché consentiva all'attaccante di rendere invisibile il suo attacco agli occhi di IDS. In numerazione avrebbe bloccato la connessione. Queste idee di Stonesoft erano questi due attacchi, per lo più erano basati su Samba o altri protocolli Windows based, quindi non molto flessibili dal punto di vista del loro utilizzo. Sostenevano che nessun tool open source fosse la stessa cosa, e dopo 6 mesi di comunicazione, secondo i parametri della disclosure, ma responsabile di disclosure l'aveva lasciato. Nulla che ci ha stupito più di tanto, però sembrava, cioè quando sono usciti, insomma, che adesso è tutto qualcosa di nuovo, quando questa tecnica si trova già da 10 anni, semplicemente non veniva più tanto considerata, perché la si considerava, per chi la conosceva, affondata, per chi non la conosceva, non era un problema.
Inoltre, dai video che si vedono, il software risulta piuttosto costiccio, e le tecniche utilizzate non sono generiche come quelle che in realtà noi siamo riusciti a implementare.
Qual è il problema? Che per quanto esistessero queste tecniche, erano difficili da implementare, ed è il motivo per cui ci avevo messo degli anni per ottenere qualcosa di usabile, portabile e flessibile e stabile.
Questo abbiamo detto, quello che sfrutteremo è il fatto che lo sniffer non abbia a disposizione uno stato completo come quello visto dal client e dal server, quindi dai due host della connessione. Quello che si vuole cercare di creare è di riuscire a ottenere delle tecniche che permettano a un pacchetto di non arrivare a destinazione. Questo noi lo abbiamo, Claudio l'ha chiamato Scramble, e successivamente lo vedremo. Allora, qui l'injection. L'injection è un problema che Claudio ha dovuto affrontare nel tempo, implementando SniffJoker inizialmente come un modulo del kernel Linux e successivamente cercando di portarlo a user space. Il problema qual è? Quando si getta un pacchetto nella rete, al di là che si voglia impedire uno snip di ricostruire la sessione, bisogna cercare di non rompere la sessione, perché se anche la sessione si rompe, la comunicazione non avviene. Inoltre, uno sniffer può facilmente implementare dei filtri contro pacchetti che siano completamente degeneri, quindi si vuole creare dei pacchetti che rientrino completamente in una sessione TCP illecita, che non giungano a destinazione ma che disturbino solamente lo sniffer. Per far questo bisogna cercare di capire come funziona uno sniffer. Nel caso di software open source come XSplit o Wireshark, il software è facilmente disponibile quando appunto open source. Nel caso di software commerciali bisogna andare per ipotesi. Uno dei concetti cardine di SniffJoker è la randomizzazione, cercare di creare più casistiche possibili in modo che sia completamente impossibile per una sniffer implementare dei filtri. Uno dei primi software, francamente io non lo conosco, non l'ho conosciuto nel tempo, è CAS. In realtà anche i ragazzi che scrissero l'articolo su Frack hanno implementato un software primordiale per illustrare i loro risultati. Ma di fatto non esistono, non sono stati portati avanti nel tempo software open source a parte del video. Questo passo. Allora, come è stato realizzato SniffJoker? SniffJoker parte come un processo root, il quale realizza un'interfaccia di rete fittizia, un tunnel, e si imposta come default gateway. In questo modo, impostandosi come default gateway, a lui arriverà il traffico in uscita dal kernel. Una volta che questo sia creato e dunque sentiamo che si posiziona tra il kernel e la scheda di rete. Questo in uscita. In questo modo si possono fare operazioni in uscita trasferendo il kernel, in quanto il kernel non ha già fatto le sue manipolazioni sui pacchetti e noi ci poniamo loro. Allo stesso tempo, invece, nel lato incoming, quindi nel traffico proveniente dalla rete, la SniffJoker si pone prima del kernel, in questo modo può filtrare il traffico. E questa è una cosa che è risultata molto utile soprattutto negli ultimi sviluppi, in quanto ci siamo resi conto che il traffico che generavamo creava nella rete, faceva sì che le destinazioni varie sulla rete generassero i pacchetti, in questo caso, nel nostro caso i CMP, che disturbavano il kernel. Il kernel, vedendo in ingresso troppi pacchetti CMP, a volte droppava la connessione. Invece, potendoci di fatto porre nel lato incoming prima del kernel, possiamo addirittura filtrare i pacchetti.
Quindi non portare al kernel nulla di quello che abbiamo
Questo è quello che succede in una connessione normale, senza che sia SniffJoker attivo. Un utente navigando con Firefox su un sito pornografico.
No, è un browser.
Pubblicità
o visualizzando la pasta fantastica, quello che succede è che l'applicazione fa richiesta al kernel di una scrittura di un pacchetto, il kernel realizza la connessione TCP, la connessione ha luogo e i pacchetti arrivano alla destinazione remota. Per far questo i pacchetti attraversano un certo numero di hop, sicuramente il default gateway e tutti gli hop a seguire, e un eventuale switch che si ponga in modo centrale può intercettare completamente il traffico e costruirlo. Nel caso di SnipJoke invece quello che succede è che il kernel costruisce la connessione TCP, vedrà poi inizialmente gli sviluppi di SnipJoke erano TCP, poi abbiamo provato a estendere i risultati a UDP e anche a IP stesso. Cosa succede? Che il kernel crea la connessione, SnipJoke si pone nel mezzo, forgia nuovi pacchetti e questi pacchetti, come vedremo, hanno modo di disturbare la connessione. Visto fare la sinistra nel creare, nel ricostruire la sessione.
In pratica, in modo concreto sembra che i pacchetti degli sniffer dobbiamo approcciarci in modo black box, non possiamo basarci su Wireshark dicendo abbiamo solo Wireshark o su Ypsilon, perché quello che stiamo basando, stiamo creando gli attacchi che funzionano solo su software open. Il nostro obiettivo principale è rompere i software open source, quelli che si fanno 100 gigabit al secondo. Per questo ultimo non possiamo cercare di trovare gli attacchi che funzionano esplicitamente contro un target. Dobbiamo sforzarci di trovare attacchi che siano più possibili generici. Questi attacchi generici esistono perché il TCP stesso, per come è cresciuto negli anni, dalla prima versione di 20-25 anni fa, quello che era, ha creato delle evoluzioni, delle nuove condizioni, per cui uno sniffer nel mezzo effettivamente non potrà sapere quello che stanno facendo i client e i server remoti. Sfruttare queste condizioni, sono intrinseche in TCP, ci dice che closed e open sia il target, si dovrà andare a affrontare questi problemi che sono intrinseci nella rete. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è non cercare in modalità facendo le versioni del codice, ma studiandoci per bene l'RPC, studiandoci per bene come funzionano gli ISP e i loro metodi di filtraggio tipici, così da usare di quelle condizioni non convenzionali.
Allora, di nuovo qua si ripete che quello che abbiamo cercato di realizzare è, leggendo le RPC, di forgiare i pacchetti che per un qualche motivo non raggiungeranno mai la destinazione, o che raggiungeranno la destinazione ma acquista la cestina del pacchetto in modo silente senza disturbare la connessione. Questi pacchetti chiaramente devono invece essere accettati dallo SNIT, in questo modo quello che si cerca di ottenere è una desincronizzazione tra quella che è la sessione reale e quella che è la visione dello SNIT della sessione. Questi sono quelli chiamati appunto scramble. Una volta che si è ottenuto uno scramble, e più tardi vedremo alcuni degli scramble implementati, cosa è possibile fare? Innanzitutto un esempio è inserire dei falsi payload. Io sto visitando il sito del governo, non voglio far vedere che sto visualizzando il sito del governo, lo sostituisco con un'immagine pornografica.
Perché meglio.
E in questo modo cosa succederà? Uno SNIT generalmente nel suo codice cosa fa? Accumula i pacchetti, li riordina, generalmente gli SNIT, quelli soprattutto open source che noi abbiamo avuto a disposizione, lavorano in modalità offline, cosa fanno? Riordinano i pacchetti e dopodiché cominciano a costruire la sessione. Se alcuni pacchetti hanno dei duplicati, generalmente prendono il primo oppure prendono il terzo, a seconda di quello che è l'algoritmo implementato dal SNIT. Dunque, possiamo inserire i pacchetti prima e dopo il pacchetto originale, cercando di ottenere che lo SNIT veda questi falsi piuttosto che quello vero. Inoltre, cosa si può fare? Sempre sfruttando le RPC si può cercare di andare continuare a cercare di tenere sempre una maggiore desincronizzazione tra la visione sulla sfera della sessione e la sessione reale. Questo si può fare ad esempio inviando dei pacchetti PIN, e lo sniffer che lavora in modalità online, ad esempio vedendo una sessione terminata, probabilmente smetterà di loggarla per far luogo a per non sprecare risorse. Quindi molto probabilmente succederà che lo sniffer smette di loggare una sessione che continuerà in realtà ad aver luogo e dunque questa sessione non verrà intercettata. Questo potrà essere ottenuto con i pacchetti ad esempio SIN o RESET o in modo alternativo si può inviare dei pacchetti SIN invece per costringere lo sniffer a allocare memoria. Questi sono i classici tipi di attacchi anche realizzati in altri ambiti. Questi, prima abbiamo parlato dello scramble, questi vengono invece chiamati hack e abbiamo cercato il più possibile di creare una specie di framework in modo che sia di facile accesso a poter creare nuovi plugin. Allora, questo è il più semplice scramble già teorizzato nel 1998 e si basa su checksum. Uno sniffer, soprattutto quelli online, non calcoleranno mai il checksum dei pacchetti, lo calcoleranno il checksum IP, ma eviteranno di per certo di calcolare in modo online il checksum TCP. Questo perché che ovviamente è costoso, soprattutto ora che si va sempre più a utilizzare reti con pacchetti a 9K, risulterebbe un effetto di risorse. Quindi quello che si può fare è portare i pacchetti leciti per la sessione, quindi ad esempio duplicare un pacchetto dati esistente, cambiarne i dati e inviarlo con checksum sbagliato. Una sniffer di questo tipo potrebbe vedersi il pacchetto forgiato piuttosto che quello vero e dunque avere una visione diversa. Questo è chiaramente un attacco tra i più deboli. L'attacco sicuramente più forte è invece basato sul TTL. È sicuramente basato sul TTL. Come ha luogo? Mettiamo che tra me e la destinazione sia un certo numero di hop, nell'esempio 7. Se io invio un pacchetto che ha TTL uguale a 6, questo pacchetto non verrà cestinato dall'hop prima della destinazione. E lo sniffer che si trovi ad esempio nella posizione 5 non è completamente ignaro di questa situazione. Inoltre, anche volesse calcolarsi il TTL a partire dalla sua posizione, in realtà questa immagine è fuorviante, ma lo sniffer calcolando il TTL non saprebbe esattamente qual è, non potrebbe avere certezza che il pacchetto verrà cestinato. Dunque cosa succede? Che lo sniffer accetterà il pacchetto malevolo come lecito e non riuscirà a ricostruire correttamente la sessione.
Aggiungo un attimo un dettaglio per chi dovesse sfuggire ai significati di TTL. In pratica ogni pacchetto inviato ha questo numero massimo di salti che può fare, ogni volta che ne fa uno viene incrementato. Questo è nato per evitare dei loop di rete, per cui con un loop senza configurare TTL si avventa la rete per un semplice errore. Siccome la rete funziona come loop gigante, quindi possono verificarsi questi loop, si arriva a autoproteggersi. Questo sistema qui causa che se noi, cioè, normalmente un sistema operativo batte con TTL abbastanza alto da non arrivare mai a scadere, se invece noi arbitrariamente abbassiamo il TTL per utilizzarlo artificialmente, facciamo sì che il pacchetto scada prima di raggiungere la destinazione, ma appunto lo si deve essere vera.
Allora, un altro scramble possibile sono le opzioni TCP stesse. Infatti, se uno legge il codice di un kernel qualsiasi, troverà che ci sono delle condizioni, o che kernel come chiaramente l'RFC, troverà che ci sono delle condizioni nel quale il kernel scatta il pacchetto, scatta un pacchetto, e noi abbiamo cercato di trovare delle condizioni in cui il pacchetto venga scattato in modo silente senza disturbare la sessione. Trovando queste condizioni è possibile scrivere dunque degli scramble e ottenere gli stessi risultati già visti per il TTL e per il JSON. Non so, posso fare l'esempio dell'opzione timestamp? Ad esempio, lo scramble realizzato con, facendo utilizzo del TTL, siamo riusciti a trovarlo anche utilizzando l'opzione timestamp DP. L'opzione timestamp DP è un'opzione che fu progettata per motivi di diagnostica. Funziona in questo modo: in un pacchetto che transita nella rete, il kernel alloca un insieme di record delle entrate. Queste entrate servono perché ogni hop attraverso cui il pacchetto transiterà registrino il proprio IP, in modo che la destinazione possa sapere attraverso quali hop è passato il pacchetto. C'è poi sempre nel pacchetto un campo contatore, e questo campo conta fino a un certo numero di entrate, 15 entrate. 9 sono le entrate degli hop, e c'è un contatore che conta fino a 15. In questo modo, cosa abbiamo cercato di ottenere? Se noi sappiamo che, sempre tornando all'esempio di prima, che tra noi e la destinazione ci sono 7 hop, potremo preallocare già occupate un insieme di entrate, cercando di far sì che il contatore faccia overflow esattamente nella posizione prima del pacchetto. Cosa succede? Non ho dimenticato di dirlo prima. È scritto da RFC che se il contatore fa overflow, l'hop deve gestionare il pacchetto. Quindi si ottiene esattamente lo stesso risultato in TTL, facendo sì che l'hop precedente alla destinazione gestioni il pacchetto.
Faccio anche un altro esempio che è molto comprensibile, legato alle performance e necessità. L'M5 Checksum è quello del meccanismo crittografico per cui da un blocco di dati si ottiene una firma lunga 32 bit. Normalmente viene fatto sui file dove i file sono stati corrotti. Esiste una opzione TCP che è l'M5 Checksum, che è stato implementato per il routing TCP nello specifico. Comunque sia un sistema crittografico messo in ogni singolo pacchetto TCP. Se la firma è corretta, il pacchetto viene accettato. Siccome gli sniffer stanno cercando di andarsene più veloci, non possono mettersi a supportare roba più intensive. Quindi supponiamo di iniziare a usare di default, grazie a SnapJock, il TCP M25 Checksum. Ogni pacchetto viene inviato la sua firma e ogni pacchetto è corretto. A eccezione di quelli che mandiamo sbagliati, con il Checksum sbagliato, lo sniffer non potrà mai avere le risorse disponibili per ricalcolarselo e capire cosa accettare e cosa no. Appunto perché la loro corsa sta nell'ottimizzazione. Abusando di questa situazione intrinsecamente legata a loro, possa far sì che alcuni pacchetti malevoli vengano accettati come buoni quando invece non lo sono. Tutti gli dicano la connessione è chiusa, c'è una nuova uguale, intanto non riesce a chiudere la cosa. E questo è intrinseco a una scelta che devono fare gli sniffer. Per questo motivo il sottotitolo non è distruggiamo gli sniffer, ma è prendiamo gli sniffer multi gigabit a multi kilobit. Se vuoi proprio sniffare uno, puoi farcela, però sappi che ne fai massimo uno, non fai un altro, lo sai ammazzare.
C'è solo un dettaglio di descrizione. È chiaro che uno sniffer potrebbe cercare di realizzare dei filtri. Noi abbiamo implementato gli attacchi, lo sniffer legge il programmatore dello sniffer legge questi attacchi e scrive nel codice opportuno che filtri i pacchetti malevoli. Allora quello che si vuole cercare di ottenere è una mistificazione su tutti i pacchetti, compresi quelli leciti. Quindi tutte le modifiche effettuate sul PPL o sulle opzioni vengono effettuate in modo good, abbiamo chiamato, anche sui pacchetti leciti. Quindi ad esempio se, tornando all'esempio di prima, per i pacchetti malevoli, avendo una tra noi la destinazione 7 op, inserivamo in modo random che il PPL a 6, per i pacchetti leciti che escono dal kernel con un PPL 64 andremo a randomizzare nell'intorno di 6 successivo, quindi da 6, 7, 8, in modo che lo sniffer abbia sempre meno informazioni con cui costruire dei filtri.
In pratica, l'utilizzo delle opzioni nell'abuso delle opzioni, potete considerare che ce ne sono all'incirca una dozzina, e questa dozzina, se è presente, può causare un pacchetto indigestinato, oppure che viene letto senza che sia costata l'opzione, oppure l'opzione può dare un problema se è raddoppiata, quindi messa due volte, oppure l'opzione può dare problemi se è messa in un'altra specifica opzione. Quindi quello che noi dobbiamo ottenere, con il singolo destinazione, è queste combinazioni, una sorta di firma univoca per cui questa destinazione accetta queste opzioni e quest'altra no. Quando noi abbiamo questa cosa, facciamo sì che tutti i pacchetti che devono essere buttati via usano le combinazioni negative. Quando devono essere accettati, una delle condizioni positive. Questo perché viene fatto? Per evitare che uno sniffer possa dire quello che ha dentro l'opzione B inaspettata, noi lo sistemiamo. Non puoi farlo perché anche i pacchetti buoni ce li hanno.
Allora, come dicevo, abbiamo cercato di creare una sorta di framework per la creazione dei plugin. Ad esempio, quando si mettono dei pacchetti nella rete è possibile farne cache, questo può avere vari scopi. Chiaramente, come facevo prima un esempio, se io so di aver inviato un pacchetto malevolo, posso anche aspettarmi che mi arrivi un nuovo pacchetto dalla rete, e quindi posso implementare dei filtri per rimuoverlo prima che il kernel lo veda. Inoltre posso tenere traccia di tutte le operazioni che ho fatto per fare modifiche successive ai successivi pacchetti. Ad esempio, se so che ho disturbato una certa sessione, posso evitare di farlo nei secondi successivi, in modo che le performance non risultino degradate.
Speriamo con tutti esterni. Il plugin è stato fatto apposta perché è facile implementare per gli altri, quindi se mai venisse voglia scoprirete che è facile quello che immaginate.
Ed è anche divertente. Qui possiamo vedere un po' di codice del plugin che abbiamo chiamato Fake Close. Esiste in due versioni, ad esempio abbiamo implementato una fake close con reset e una fake close con fin. Quando si definisce un plugin c'è un metodo, quello che non è stato detto è scritto in C++, si fa uso dei metodi virtuali in modo che a seconda dei tipi di pacchetti possa essere applicata una o un'altra funzione. In questo caso stiamo vedendo una funzione di condition che viene, con la quale prima di applicare un attacco su un pacchetto si verifica di poterla applicare. Sono state stabilite delle catene di arc sui pacchetti, ad esempio per il fake close viene scelto di applicarlo solo se il pacchetto non è l'ultimo pacchetto. Solo se questo non è l'ultimo attacco applicato al pacchetto. Inoltre si verifica che il pacchetto non sia un frammento IP, perché chiaramente se è un frammento IP non sappiamo nemmeno, non siamo certi che ci sia TCP, inoltre non lo applichiamo se il pacchetto è un pacchetto di SYN, se è un reset o se è già un FIN.
Aggiungo solamente che abbiamo fatto diversi delle classi di misure, quello col PIN e quello con il reset, perché entrambi dal punto di vista teorico creano dei pacchetti che possono causare un'interruzione della sessione intercettata. Però se come succedeva a Elio rispetto a me, lui aveva Fastod aveva davanti a sé o il suo sistema di trasparenti proxy o il suo hack di casa, che facendo la NAT vedeva un reset legittimo, diceva questo reset è legittimo, quindi come lo slitter che ci cascava, anche il magnante ci cascava e gli aveva connessione. Per questo motivo abbiamo generato un sistema che vedremo dopo, che è l'autotest, che genera per ogni posto in cui usate dei giochi delle configurazioni di base che possono andare per il vostro disk. E poi abbiamo dovuto per vedere noi questa divisione, perché sennò rendevamo impossibile l'uso della bassa chiusura in contesti di NAT come succedeva a lui.
Inoltre, quello che succedeva in Fastod inviando un reset, che addirittura l'apparecchio Fastod inviava lui stesso un reset anticipando la destinazione, molto probabilmente per un motivo di per accelerare il performance. Lo stesso discorso poi si è fatto sulle opzioni, è per questo che si è fatto, ad esempio sempre nel caso di Fastod, una volta il TTL era stato previsto che con il numero di 30 si coprisse l'intera internet. Attualmente, se uno guarda con un presuit in una rete Fastod, ci saranno 17 hop solo per uscire dalla rete Fastod.
Poi dal Giappone senza passare per iPlanet ci metteremo altri 15 hop.
Per questo motivo Fastod, avendo nella propria rete una certa architettura, vuole cercare di mascherarla. Per questo motivo se in Fastod transita un pacchetto con l'opzione timestamp, quella che abbiamo visto prima, Fastod lo cestina. Questo perché vuole impedire che la destinazione sappia esattamente quali sono gli hop attraverso cui il pacchetto è passato. E questa è una cosa che abbiamo trovato cercando anche su dei dispositivi Cisco piuttosto che Juniper. Si trova su internet disponibili le pagine di esempio delle configurazioni dei dispositivi dove ci sono le checkbox per disabilitare queste opzioni. Allora, qui vediamo sempre per la preclose la funzione che viene chiamata dopo aver verificato che sul pacchetto che abbiamo a disposizione è possibile applicare questo tipo di attacco, e vediamo quello che succede. Si crea un nuovo pacchetto costruito sull'originale, si va ad alterare il sequence number del pacchetto, del nuovo pacchetto forgiato. Questa è un'operazione che generalmente si cerca di fare in molti degli app, perché chiaramente alterando la visione che lo slitterà di sequence number si riesce a desincronizzarlo rispetto alla sessione vera. E inoltre si settano vari flag, abbiamo letto delle RFC, abbiamo cercato di identificare le condizioni migliori, chiaramente c'è molto spazio di ricerca per la cosa. In realtà un pacchetto di close può contenere dati, questo non ricordo se è un
secondo modo con cui
qui si muovono i dati, si crea un pacchetto TCP lecito di sola chiusura, si chiede a SnapJoke di ingettare il pacchetto in anticipo. Abbiamo implementato, è possibile quando si tiene un plugin chiedere a SnapJoke di inviare il pacchetto in anticipo, in posticipo o in modo random. Questo perché un particolare attacco potrebbe funzionare solo in anticipo o solo in posticipo. Inoltre, sempre per il motivo che si diceva prima, per la randomizzazione si cerca di scegliere uno scramble random laddove è possibile.
Sì, qui c'è il 3444 per fare vedere i tipi di uso di
sì.
Prima giustamente ha fatto notare Bill sul fatto che il sequence number viene cambiato talvolta no. In pratica il sequence number descrive una sorta di numero di indice che sta a dire quanti dati abbiamo trasmesso. Il pacchetto con 100 byte avrà un sequence number di 100 superiore a quello del precedente. In pratica. Quindi se noi con TCP e l'other side, riduciamo l'altro del pacchetto a meno, è coerente dire che il number non è quello che c'era originariamente con i byte tagliati, allora lo portiamo indietro la lunghezza giusta. Qui si fa l'operazione, chi si sottrae la lunghezza attuale del payload più 1, non è così simile. Fatto sta che abbiamo cercato di immaginare come uno scritto funziona. Allora uno scritto può funzionare che vede passare un film e dice ok, la connessione è finita, chiudiamola, oppure come fa Wireshark o altri, vede passare un film, ma sa che questo film deve essere accettato dal peer remoto. Per accettarlo vuol dire che passa un hack, e quindi lui aspetta di vedere l'hack per dire se l'hack è passato, allora il film è vero. Alcuni sniffer aspettano l'hack, altri sniffer vedono subito quindi sì, al primo film. Abbiamo cercato di vedere entrambe le situazioni. Fail close sia 3.4 che 4.4 sono due implementazioni che sono lo stesso plugin, quindi ogni plugin invierà 80% delle volte all'80% delle volte per ognuna delle possibilità diventerà un pacchetto, così da coprirci il più possibile le condizioni che possono trovarsi. Questo primo esempio è quello in cui lo snitter chiede il primo fin, quindi tagliamo il dato, mettiamo il fin, togliamo il push, perché il push vuol dire che ci sono i dati, e abbiamo tolti. Inviamolo, se lo snitter se lo vede, chiude la connessione. La sequenza successiva invece è così, noi lasciamo i dati reali, i dati che stanno avviando lo snitter, i dati che stanno avviando la nostra applicazione, mettiamo un fin e lo iniettiamo in anticipo. Lo snitter si legge il fin e dice ok, ho preso il fin, però non ci credo ancora. Dopo che è passato il nostro fin, viene scartato dalla destinazione, passa al pacchetto vero. Il pacchetto vero ha la quantità di dati che non abbiamo mascherato da fin. Lo snitter finisce il nostro pacchetto perché c'è già il fin in faccia. Quando il server dice hack 200, ho ricevuto 200 byte, lo snitter vede l'hack che si sta aspettando e commenta il fin, chiudendo la connessione. Quindi, se prima abbiamo fatto un plugin che abusava del fatto che lo sniffer aveva ricevuto il primo pacchetto che trovava per chiudere la connessione, nel secondo mostriamo che possiamo illudere lo sniffer che le cose sono andate come lo deve aver detto, perché sappiamo come risponderà il servizio remoto. Usando queste due modalità, facciamo in modo che entrambi i casi vengano gestiti.
Allora, sì, l'abbiamo già mostrato prima, si può portare, io in realtà non so leggere, grazie.
Scusa, quando uno snitter legge un pacchetto, può essere che ne veda passare più di uno, un pacchetto potrebbe perdersi, potrebbe essere danneggiato, e di conseguenza è possibile nel suo algoritmo che lui veda passare un pacchetto con lo stesso sequence number, in questo caso 600, più di una volta. Allora gli sniffer fanno così, o prendono il primo, dicono ok ce l'ho, ne passa un altro uguale, non mi interessa, ce l'ho già, scarto lo scopo nuovo, ne passa un altro uguale, non mi interessa, ce l'ho già, scarto lo scopo nuovo, e di conseguenza tengono in memoria il primo pacchetto aspettando di salvarlo, oppure prendono il primo, poi passa il secondo, lo aggiornano, poi passa il terzo, lo aggiornano. Il loro algoritmo è sempre, tengo il primo o tengo l'ultimo che ho ricevuto. Salvano su file solamente quando l'hack è passato, quindi è stato accettato dal server remoto. Il sistema di fake data è il plugin che ci consente di far sì che uno sniffer legga dei dati totalmente arbitrari decisi da noi. Come funziona? Abbiamo un pacchetto che sta passando, lo rallentiamo. Inviamo prima un pacchetto falso, con la stessa quantità di dati, stesso sequence number. Poi il pacchetto vero, e poi il pacchetto falso, stessa quantità di dati, stesso sequence number. Lo sniffer deve passare tutti e tre. Prima il primo, il secondo, poi il terzo. Il suo algoritmo avrebbe detto che registra o il primo o l'ultimo. Il primo non arriva, il terzo non arriva, il secondo sì. Viene inviato l'hack, ed è quello che lo sniffer si aspettava. Vede l'hack e salva il file, ma salva sul file il dato falso, o del primo o dell'ultimo, a seconda di come ha fatto lui.
Qui vediamo una configurazione di SafeJoke dove vengono abilitati gli hack e vengono abilitati gli scramble per ogni hack. Ad esempio, diciamo una riga take close fin, quindi una chiusura operata con una flag fin, che esabilita sempre che farlo sia in description, che è il nome che sta dato al TTL, sia mal formed, ovvero utilizzando le opzioni TCP/IP malevole, sia guilty invece che utilizzerà il trucco del checksum che abbiamo visto prima. Lo stesso per gli altri pacchetti, quindi giusto per vedere una tabellata delle cose che abbiamo provato a implementare, poi così se qualcuno ha suggerimenti ben vengano. Si è provato con delle chiusure con fin, chiusure con exit, cercare di effettuare dei fake data, di alterare la sola visione dei sequence number, quindi abbiamo chiamato fake set, fake scene, quindi delle false aperture, fake zero window, zero window sono i pacchetti che generalmente vengono inviati nella rete quando la rete è congestionata, in modo che per fare un probe ogni tanto, se succede questo, la rete si congestiona, se io continuassi a inviare dati contribuirei ulteriormente a congestionarla. Quindi cosa si fa? Vengono inviati con un certo algoritmo di backup dei pacchetti zero window e se la destinazione risponde si verifica con un hack, ci si rende conto che la rete non è più congestionata e dunque si procede con l'invio. Anche questi particolari pacchetti nei kernel sono stati implementati nei più svariati modi ed è per questo che si prova a cercare di ottenere dei drop silenti anche con questo. Fragmentation e segmentation sono anche due cose che abbiamo introdotto a partire dalla versione 0.4, dove si è cercato di realizzare sia frammentazione IP, in modo è chiaro che se nella rete transita un pacchetto dati di 1500 byte, io ho la possibilità di alterarlo o di non alterarlo. Se questo va a buon fine, sono andati in consegna 1500 byte. Ma se io, prima di applicare gli hack in setjob, lo frammento in pacchetti a 20 byte, chiaro questa è una suggerizione che potrebbe a un downgrade di performance, comunque se frammentassi ogni 20 byte avrei un maggior numero di possibilità per sincronizzare la SNP, in quanto chiaramente i pacchetti sono naturalmente lì. Questo si può fare a livello IP, si può fare a livello TCP e inoltre poi gli altri attacchi, shift up, sempre per cercare invece di alterare la visione dello SNP della sessione nel senso opposto, che va dal server verso il client, e va bene, va dal reset PXF, un pacchetto inviato con un giusto reset ma con il sequence number scorretto, che comunque non viene accettato dalla destinazione ma dallo SNP stesso. Allora, abbiamo portato prima degli esempi, secondo me, che dimostrano che non è possibile applicare SnipJob in modo generalizzato senza un opportuno test. Per questo abbiamo dovuto creare una routine di autotest che deve essere avviata nella rete in cui si vuole applicare SnipJob. Quindi, ad esempio, io mi trovo a casa, avvio SnipJob autotest meno location casa. SnipJob esegue delle connessioni verso dei vari target Linux, Windows attualmente.
Se facciamo macchine Windows per testarle, se avete macchine Windows con PHP o con SD, si può mettere l'applicazione corretta per testare e dopo vedete funzionare.
È un danatissimo script PHP a cui noi facciamo una richiesta post e ci aspettiamo che venga fatto un eco. Di questo eco noi valutiamo il checksum e con altre verifiche verifichiamo che tutto sia andato a buon fine. Nel far questo, per cercare di andare oltre nella ricerca, sul vostro computer eseguendo l'autotest vengono anche creati i dump della sessione che ha luogo. In questo modo è possibile verificare se il password succede una cosa, in una strada un'altra, quello che viene prodotto dall'autotest è un file di configurazione come quello precedentemente visto, e dunque sarà possibile eseguire snake joke con meno meno configuration, meno meno location casa per aprire questa configurazione. Chiaro, perché ogni location ha, ha il proprio ISP, ci sono diversi dispositivi di rete in gioco, i target stessi sono diversi. Per questo è nell'ambito della ricerca ti chiedevamo se qualcuno è disponibile a mettere questo semplice script PHP su macchine che siano, non siano Linux, magari un Solaris o una macchina Windows. Allora, questo è un esempio di quello che avviene in Wireshark, come prima abbiamo visto che vi esplico. Forse è saltata una slide?
No.
No,
è
una
sequenza,
però dovrebbe essere. Questo test esiste, deve fare test automatici. Quello che fa è una HTTP POST, che serve per far sì che stiamo generando una connessione che ha del dato inviato e la connessione che la stessa connessione ha anche dato in input, così da generare entrambe le soluzioni e da provare le condizioni da.
Perché è proprio post, non get, qualsiasi altro.
Ah, perché con la post potevamo inviare più dati.
Se inviano 32k di dati, quindi si cerca di fare un testo del quello più estensivo.
Questo testo non è analizzabile?
Sì, è analizzabile.
Si può dire da parte.
Viene lavato in GAP?
No, non da noi, ma da GAP, da chi volesse dire, passando un test.
Allora, sì, praticamente sì, non solo, quello che ipotizzavo per il futuro è di mettere una parte server che sniffi la connessione fatta ai test, così da poterti inviare indietro a quello che l'hai ricevuto, poter comparare quello che è arrivato al server e quello che è inviato, perché potrebbe essere che delle cose che utilizziamo arrivino al server, vengono filtrate, in realtà vengono filtrate in
delitto.
Come le
cose
di Fastweb? Le cose di Fastweb. Abbiamo visto che per la maggior parte degli option è così, però alcune che vengono troncate in delitto senza generare le decine di errore sono da conoscere, perché il client potrebbe decidere che non deve utilizzare questa collezione o sì. Al momento stiamo mettendo su tutti i possibili server questi tipi di scrittini, siamo in tutta le test.
Quindi appena gli SP sanno quali sono questi tipi,
vanno. Non credo. Poi servono anche perché riusciamo a capire, magari alcune le opzioni sono supportate su un altro sito di ISP e ha senso per noi investire in questa ricerca anziché su quelle che non sono supportate da nessuno. Perché è utile per avere un'immagine di come i disk trattano le opzioni o trattano delle istruzioni borderline di TCP per poter capire se si sviluppano o no. Per questo motivo, sia non vogliamo vincolare l'utente di Steam Joke ad usare dei random o nostri server per fare test, perché può anche non volerci dire che sta facendo un test. Quindi lo script è pubblico insieme al package del software e se lo vuole si mette sul proprio software e se lo usa. Se lo fa sul proprio server, si fa il test verso il proserva e già quasi sufficiente. Comunque quello che si chiede anche dopo che fatto un test è di sabbiare i dati così che noi in modo centralizzato possiamo analizzare di meno cosa che funziona spazio per i provider del mondo e capire su cosa possiamo investire e su cosa no. Quindi se fate un nuovo test e vi dovete chiedere vuoi sabbiare i dati, sappiate che lo analizziamo noi due più un altro dei privacy per riuscire a capire dove ha senso investire.
Aspetta, ma non è possibile dare un utente direttamente una cartella con i vari option,
per i vari provider è troppo difficile, nel senso che è facile dire ok, io sono Wint e usa Fastweb e gli altri infiniti migliaia di provider, ma questa solamente ha una rete aziendale. A suo modo, se ha sul davanti un Sonic Wall, avrà dei filtri che non gli permettono alcune cose e deve essere generata una location adeguata. Pensa anche solamente alla free wifi che ha davanti una checkpoint di una marca piuttosto che un altro, che fa NAT in un certo modo, come per esempio dell'API Fastweb, piuttosto che altri NAT che non entrano nel merito del reset, si trovi che devi configurarlo con una location. Il sistema di on test al momento è abbastanza lungo, nel senso che fa 20 connessioni di test verso dei random. e da lì generare tali fluttuazioni. Quello che abbiamo riuscito a ottenere a breve è che il test fatto della location sia il più veloce possibile e poi per ogni destinazione venga fatta una serie di test utili che ti consentono di capire come meglio esplorare la singola destinazione. Poi l'altro è string cache, quindi viene fatta una volta sola per ogni destinazione, per ogni location, questo tipo di test. E quindi no, dare le di popolazione possibile. Abbiamo fatto un default in cui vengono escluse le opzioni, perché le opzioni sono quelle che causano più spesso la rottura, quindi il default e la default location, che sono generic, non supporta più le opzioni, perché uno che la prova a caso senza configurarselo non ha per il servizio reale.
Questa è una ricostruzione di una sessione TCP ottenuta con WireChat con fake data. Si possono fare varie considerazioni. Qualcuno ha già presente questa schermata. Generalmente in WireChat, quando si ricostruisce, il traffico chiaramente è sequenziale. Fosse stata questa una pagina, una richiesta HTTP come il fatto era, si sarebbe visto header HTTP della richiesta, corpo della richiesta, header HTTP della risposta e corpo della risposta.
In questo caso, dice giusto, per questo caso si vedrebbe perché è molto lunga la parte di sopra, quindi c'è un header. Quello che non si nota è che l'autotest genera dei numeri che vanno da 0 a 5 e da 7 a 9, manca il 6. Si genera in sequenza e dopodiché invia in questa post, solamente i numeri vengono equati indietro. Il 6 è il numero che in fase di debugging viene iniettato al consumatore random. In fase di diritto normale, se si crea un pacchetto con un passato sul dato random che viene questo pacchetto, invece in fase di debugging viene messo un numero univoco per fare le test. Quindi se voi vedeste i caratteri scritti, vedeste che quello che viene inviato sono dei 6 e quello che viene restituito sono altri numeri. Segno che lo sniffer, i dati inviati, non sta restituendo quello che ne avevano inviato davvero, ma i 6, il dato di copertura. I numeri veri non contengono mai 6, perché è la parte di test.
Niente, qui prosegue.
L'inizio della PHP è che al posto di get vostri con punto PHP c'è quella serie di 6 lunga. E il resto dei 6 sono i dati che stanno inviando. Nel senso che quello che abbiamo detto di vero viene coperto da 6. Quello che dobbiamo fare da 0.5 è far sì che non vengano messi dati random, ma dati coerenti con il layer applicativo, quindi perché richiesto index.html quando invece facciamo una post di altra roba.
Allora, sempre qui il tema della randomizzazione, si vuole cercare che sia impossibile per uno sniffer creare un algoritmo lineare per metterlo il più possibile in difficoltà. Ognuno abbiamo capo poi già scorre tanto più la testa. Abbiamo cercato il più possibile di creare delle regole di configurazione che permettano a un utilizzatore di configurare l'aggressività dei subjunctor relativamente a un servizio piuttosto che un altro. Quindi ad esempio si può dire sulla porta SSH non vogliamo che il block agisca, oppure si può dire dalla 135 alla 139 si vuole avere un picco di dati ogni 10 pacchetti, oppure si può dire specificatamente si può dire per un'app che vogliamo che sia applicato raramente, comunemente e in modo aggressivo sempre al 100%. Oppure si può dire che vogliamo che venga applicato ogni 20 secondi sul piccolo inizio, questo perché ogni tipo di servizio è diverso, HTTP, SSH.
Appunto, ipotizzate di applicare un super sharing, è brutto semplificare due volte la tua banda in invio perché sta mandando il dato falso a un singolo pacchetto. Allora si può fare una questione di questo tipo. Se voglio rompere il checksum di qualcuno che sta analizzando il traffico che sto scaricando, quindi farà un dump, dopodiché farà un checksum per non aspettare esatto la SMP che ho scaricato per capire se è della Warner Bros. O se è una cosa manuale, quindi non ho problemi di dolore. Di conseguenza è sufficiente usare una plugin, cioè una configurazione come esempio ogni 20 secondi, due ogni 20 secondi ha la stessa probabilità di diventare dati. Quindi ogni 20 secondi sarà un blocco di dati corrotto o una sessione chiusa, apparentemente chiusa. In questo modo si risparmia 19 secondi di banda buona, così da usare l'injection solo una volta, tanto basta rovinare la sessione una volta sola. Viceversa, in HTTP è caratterizzato dal fatto che il client fa una richiesta con una certa quantità di dati, dopodiché riesce a riceverli. Quindi è importante spingere che appena si invia dei dati, i primi 10, 20, 30 pacchetti abbiano un'altissima probabilità di essere modificati, bisogna leggere molto più probabilmente la sessione. L'IRC viene utilizzato da pochi dati trasmessi, con una intermittenza abbastanza latente anche, e di conseguenza si può permettere che ogni singolo pacchetto abbia una caterva di copertura, perché siccome stiamo scrivendo i nostri dati nostri con dei testi, tanto vale coprire al meglio ogni singolo pacchetto dedicandogli un po' di banda a questo.
Allora, altre caratteristiche implementate. Per gli app abbiamo definito delle catene, dunque su durante l'applicazione di un'app, abbiamo fatto un esempio prima, possiamo prima segmentare il pacchetto TCP, ottenuti i segmenti potremmo alcuni frammentarli in modo IP e poi applicare su tutti questi pacchetti altri app. Queste sono chiamate catene, attualmente nell'algoritmo che abbiamo scritto si fanno solo i due round, questo per non tenere un degrado di performance troppo ampio. Inoltre è possibile disabilitare se job su TCP o BP o su entrambi. È possibile definire delle liste in whitelist o in blacklist per evitare che se job venga applicato su una destinazione o per ottenere che venga applicato solamente su questa destinazione o su questa lista di destinazione. Va bene, io in futuro si vuole ottenere che attualmente è stato realizzato come programma client, protegge quindi un utente client. In futuro vorremmo provare a metterlo e molto probabilmente in realtà anche se installato su un server effettua già questa cosa, ovvero protegge tutti gli utenti che si collegano a questo server, perché di fatto realizza esattamente le stesse caratteristiche lato server piuttosto che client. Questo però non è ancora stato pienamente testato e saranno le cose future. Inoltre, non tutti i kernel di destinazione sono uguali, ci sono le macchine Linux piuttosto che Windows e altro. Quello che si vuole realizzare, quello che si vorremmo realizzare è fare un host fingerprinting all'inizio della sessione per capire che sistema operativo vi è sul server o comunque sulla destinazione della connessione e in questo modo applicare app che abbiano un maggior impatto e che non abbiano un degrado inutile della connessione.
Vi faccio un esempio, il pacchetto FIN vuol dire la connessione dal mio lato, però andrò avanti a ricevere. Il pacchetto reset vuol dire quello che la connessione. Da RFC un pacchetto FIN più reset non esiste. E infatti se voi mandate un pacchetto FIN più reset all'interno della connessione verso una destinazione Linux, lui la ignora. Uno sniffer di solito, quello che ho visto, guarda se c'è il FIN, fa una cosa, se c'è il REST fa una cosa, ma non guarda se sono entrambi, non considerarlo. Con la macchina Windows, se si vede il FIN reset, dice tiriamo la connessione, c'è un reset. Quindi sono due comportamenti diversi, questi qui differenti. Il sniffer dovrebbe sapere qual è il standard tipo destinatario, sono un tipo di informazioni che non può avere. E se anche l'avesse, sarebbe troppo più intensi di fare un'emulazione di un single stack per capire come ricostruirlo. Per cui, per l'appunto, si incaglia in questa ambiguità di scelta. La sicurezza sarebbe questo, capire qual è la destinazione per utilizzare degli hack che funzionano appositamente per questo particolare modo, non per gli altri.
questo fondamentalmente ho detto prima, ad esempio non abbiamo ben testato ancora il Peg Zero Window, sarà una delle possibili studi da fare. Inoltre anche l'opzione Pause è un'opzione che viene abilitata è presente nelle ultime RFC del TCP e serve per ottenere delle performance migliori. Cosa succede? Che il pacchetto di TCP viene apposto un timestamp e questo timestamp viene valutato dalla destinazione per capire se un pacchetto è lecito o se è un pacchetto vecchio che appartiene a una sessione magari di ore precedenti che continua a essere in età per la rete. In questo caso la destinazione non è stata. Però chiaramente lo sniffer non ha a disposizione il timestamp o comunque attualmente non implementa questi tipi di algoritmi, per cui uno studio sull'opzione pause è possibile. Cosa succede utilizzando Snip Joke e soprattutto l'autotest? Praticamente si ottengono dei dump.
Esistono un utility che sta di riporto su Debian che è TCPflow, serve per dampare le sessioni intercettate in flussi diversi. TCPflow, siccome è l'esempio di uno sniffer che vuole essere efficiente, però non lo posso entrare troppo ai dettagli, potesse poi snambia iniziale e sa che il numero random è l'equivalente dell'invio del byte 0. Ogni volta che un sequence number nuovo, adesso che lui segue il number che è transitato, lo sottrae dal iniziale e capisce a che distanza sta scrivendo. Quindi se trova 500 sa che sta scrivendo il 500 byte, se trova 1000 il 1000 byte. Quindi si fida principalmente di questo calcolo. Allora, inviando dei sequence number che sono più grandi, che so, di 2 milioni di byte, che tanto vengono ripetati dal server remoto, ma se li beve, di sicuro il foro dice: ehi, mi sono perso 2 milioni di byte, ma sa che SIC ha più di 2 milioni, e crea dump enormi. Appena chiude la sessione, inizia a salvarsi file da centinaia di mega, dicendo: questi qui sono quello che ho accettato, perché non fa questo tipo di verifica di coerenza.
Invitava prima a provare a utilizzare SnapJoke, chiaramente attualmente sono in ballo molti discorsi per cui non è completamente stabile, soprattutto ad esempio lo studio sulle opzioni TCP. Dunque se provate a avviare l'autotest non vi preoccupate se vi viene una lista di casistiche non funzionanti, le rimuovete. È capace che l'autotest vi dia una configurazione che comunque non funziona. Se avete voglia di provare a disabilitare questo o un altro a mano, potete farlo.
Questa non si vede bene, però era l'esempio di una connessione web in cui quello che è inviato non si vede perché viene interrotto dal mio pacchetto, quindi non porta l'imputazione con il problema dei passi dati che non tracciati, ma anche l'assenza stessa della connessione. In questo caso però si vede il dato in entrata, esistono degli attacchi che cercano di far sì che anche il dato di intercezione venga visto sincronizzato, controllando normalmente anche loro sono sotto finalizzazione. Tipo questo è l'esempio di un dato in ingresso che viene visto come mancante, dicendo byte missing in capture, questo viene l'invio di una mail. Una mail che normalmente ha i byte iniziali, la mail è inviata e ok, ricevuta, quello che si vede su due righe con scritto hello smtp, un po' di byte random e record di dati mancanti.
Allora, chiaramente è facile concludere quelli che sono gli effetti di un gioco o comunque di un software che implementa queste tecniche. È chiaro che un analista che analizza il traffico a mano potrebbe riuscire facilmente anche a filtrare il traffico malevolo. Chiaramente l'obiettivo nostro, come dicevo prima, era proteggere l'utente comune, e l'utente comune si deve proteggere da un'intercettazione massiva e non da un'intercettazione specifica.
Grazie. Distinct Soft protegge da chi vi sta all'interno del modo passivo. Di conseguenza, se arrivate a fare un transparent proxy e logga le vostre richieste HTTP, ma l'atto pratico voi terminate la connessione su di lui, siccome la state terminando, il gioco non è d'accordo in questo. Allo stesso modo, se lo usate verso Facebook, il problema non sta nel mezzo, ma sta nella destinazione. E quello che una delle strategie e degli effetti che si sta sperando è di riuscire a comunicare che se il gioco si diffonde, tutti i sistemi di attention, di analisi del traffico perdono il senso. Quindi era vedere se effettivamente quel tipo di corsa agli argomenti telematici piuttosto che quel tipo di ricerca spassionata per un'analisi massiva possa essere qualche modulata e mitigata dal fatto che ci sia dall'altra parte un software che vanifica interamente quel tipo di ricerca, quel tipo di investimento. In generale, questo che è l'effetto sperato e ipotetico. C'è da dire che quello che si ottiene è un software che può funzionare per n anni, è molto facile che la soluzione del mercato di sicurezza sia peggio il mio prodotto in relazione a quello che è fatto in gioco. Cercando di tenere sempre come punto di forza il fatto che lo Sniff è closed source mentre il gioco è open. Dal punto di vista teorico, però, un sistema di sicurezza che si pregia dell'idea di poter controllare tutte le connessioni d'ingresso, è importante avere come certezza il fatto che la connessione possa essere controllata. Questa certezza mancherà perché, come esiste uno sniffer completamente chiuso, come esistono sniffer chiusi, possono esistere delle plugin di sniffer chiusi, così che non si sappia se effettivamente gli sniffer sono adeguati per gestire questa anomalia. In generale, l'obiettivo sarebbe di motivare la corsa alla ricerca sicuramente sulle soluzioni di massa e alla diffusione degli stessi. E una possibilità era dire, guarda, che non funzionano, quindi riflettete su questo argomento. Poi il modo con cui questa comunicazione o questa diffusione del software prenderà la piede, li vedremo. Si stanno provando sempre di più. Avete dei suggerimenti, o se volete fare advocacy della tecnologia, siete benvenuti.
Allora, chiaramente ora siamo alla versione 0.4, quali sono gli obiettivi per una futura 0.5? Ottenere, collezionare delle effettive evidenze di sconfitta degli sniffer commerciali e non solo sniffer ma anche intrusion prevention system, perché tutto quello che abbiamo raccontato è generalizzabile anche in intrusion prevention system, se, ovvero dispositivi atti a rilevare a possibili attacchi.
Siccome è però intensivo il tipo di ricerca che va fatta, stavo cercando di scrivere essere finanziati. Esiste un'azienda, c'è una fondazione che si chiama NLNet. NLNet è una fondazione olandese che pianta di open source. Gli si manda un progetto per fare un prodotto settimanale e sanno dire se gli sembra valevole o no. Qual è il problema? Che normalmente loro finanziano dei progetti che sono palesemente una ricerca, una costruzione di qualcosa di utile per l'umanità. Questo sistema qui, per quanto sia utile secondo il nostro punto di vista, adesso vi dimostra la fallacità degli sniffer, è comunque un sistema che dimostra un problema, è un sistema che se vogliamo descrivere è distruttivo, fugge qualcosa che è già, non è costruttivo, è una cosa nuova. Quindi stavo cercando di riuscire a capire come poter spiegare questa tecnologia nel modo più comprensibile e accettabile possibile per avere un finanziamento, siccome il tempo dei legati dietro è davvero più di quello che possiamo permettere. In alternativa la possibilità era fare test verso sistemi commerciali di DDS, siccome il mercato di DDS è molto folto e la lotta interna a chi si può pregiare di più DDS migliore è molto alta, cerca di riuscire a fare test specifici, quasi come dei penetration test di DDS, per riuscire a dimostrargli quanto falliscono. dal punto di vista teorico non ci potrà mai essere però una patch, cioè non ci potrà essere, così in gioco dimostri che PDS non funziona questa risoluzione, perché la soluzione è cambiare TCP, TCP funziona così e questa è una realtà di fatto, si può al massimo avere dei parametri statistici che individuano delle anomalie, ma di questo non si può riuscire a dire ora il PDS analizza con precisione quello che passa. E quindi anche questo rende più difficile da muovere il gioco in quella direzione, così da creare effettivamente più attenzione da parte community della sicurezza e riuscire ad avere, se non le fonti, delle collaborazioni, dei server, qualunque cosa che possa essere utile, perché comunque gli elementi a seguire sono molto di più rispetto a loro. Rendono multipiattaforma tramite Unix, cioè su tutti i sistemi Unix based, perché al momento era abbastanza, era estremamente legato a Linux, facilmente portabile su BSD, ma molto legato a Linux. Grazie a Eddie che sta studiando il nuovo sistema di main network proxy multipiattaforma, riusciamo a far sì che il gioco non sarà più un sistema padre-figlio, padre-root che gestisce i processi più importanti e sistema la routine table alla fine, e figlio che gestisce la maggior parte della IO. C'è anche root del figlio, così causando che alcuni file non possono accedere al C perché sono solamente legati al check root e non sono fuori. Per evitare questi intrometimenti, riuscire a fare un job portable, in semplice POSIX, monoprocesso con privilegio utente, e Janus, il nome del servizio in via di sviluppo, che faccia invece la parte di manipolazione del traffico di rete, quindi il traffico in uscita viene girato, il traffico in ingresso viene girato. E questo qui è quello che vorrei della destinazione appunto di piattaforma.
Lo scopo è anche quello del gioco, ovviamente per comodità è stato scritto C++, perché chiaramente per gestire maggiori possibilità di programmazione. Dunque è un software che richiede un certo quantitativo di risorse e non è dunque facilmente installabile su un modem, su un dispositivo sul quale si è installato ad esempio OpenWrt. Quello che si vorrebbe ottenere con Janus è di creare una mini applicazione che possa essere installata su un dispositivo di rete, volendo anche remoto, e che con una macchina client ricevere il traffico, manipolarlo e reinserirlo nella rete. Questo chiaramente non ha lo scopo di realizzare la manipolazione di SGO su una macchina a Los Angeles, ma permette un'architettura anche di rete locale.
Capito.
Trovate alcuni riferimenti, il sito di Claudio, la pagina alla versione 0.3, le nostre pagine di GitHub, dove teniamo due repository in quanto siamo entrambi pessimisti. È bene tenerci separati per provare l'uno le cose dell'altro.
Una mail scritta dal team di Google Park che analizzava il gioco e incontrò un problema dicendo: guardate, lo schema di sector non va bene. E l'analisi che ha fatto è stato: guarda, non possiamo sistemarlo perché tutte le cose sono intrinseche nella rete, di conseguenza se uno usa Steam Jock effettivamente vuol dire che non vuole che venga letto il traffico e non possiamo farci niente noi a livello di programmazione. Quindi in qualche modo loro che vogliono fare con tutti gli analisi di rete dicevano più di così non si può andare. Chi invece fa gli scritti probabilmente cercherà a tutti i costi di farcela. Abbiamo sentito dei commenti bellissimi tipo: dove sarebbe il tuo incubo, non sarebbe il tuo incubo, non sarebbe il tuo incubo. Così che quando leggeranno il codice capiranno che dove sarebbe il suo incubo. Il link penultimo è un post che abbiamo fatto per il kernel di Micro6 della 0.3. Se volete provarlo con un modulo kernel, vi è stato fatto. Motivo per cui non l'ho fatto in kernel dall'inizio perché la stabilità della formazione kernel è troppo bassa e la quantità di kernel panic è troppo alta per essere accettabile, quindi non si pensa, non va bene.
Sarebbe importante.